Capisco perché Dr. Jekyll si è ucciso prima che Mr. Hyde prendesse completamente il sopravvento. Presi senza rimpianti una dose massiccia di litio.
Avete ascoltato un estratto dal libro Una mente inquieta. È un racconto autobiografico di Kay Redfield Jamison, psicologa e professoressa di psichiatria alla Johns Hopkins University di Baltimora. Il libro è stato pubblicato nel 1995 e racconta la storia dell'autrice, considerata una delle massime esperte del disturbo bipolare, di cui è affetta. Tempo fa ho letto questo libro e ho pensato di parlarne perché mi ha colpito il fatto che a raccontare una storia di questo genere è una persona che al tempo stesso è anche psichiatra, e questo ovviamente insomma mi ha molto colpito. Ed effettivamente, leggendo il libro, che è risultato molto interessante, ci sono diciamo diversi approfondimenti su questi argomenti. E per questo qui a Psicoradio abbiamo deciso di dedicare una puntata a questo libro.
When it's 2 o'clock in the morning and you're manic, even the UCLA Medical Center has a certain appeal.
Quando sei in stato maniacale alle 2 del mattino, perfino l'ospedale dell'UCLA, University of California, Los Angeles, possiede una certa attrattiva.
I was on the run. Not just on the run, but fast and furious on the run.
Correvo veloce, forsennata, sfrecciando avanti e indietro nel posteggio dell'ospedale, tentando di consumare quell'energia maniacale inesauribile e convulsa. Correvo veloce, ma stavo lentamente diventando pazza. L'uomo che era con me, un collega della facoltà di medicina, aveva smesso di correre già da un'ora e con un tono impaziente dichiarò di essere esausto. A un tratto arrivò una macchina della polizia. Perfino in quello stato mentale, ben poco lucido, mi accorsi che scendendo dall'automobile il poliziotto teneva una mano sulla rivoltella. «Che diavolo ci fate a correre nel posteggio a quest'ora?» chiese. Fortunatamente il mio collega era in grado di ragionare molto meglio di me e, facendo appello ad una parte profondamente intuitiva del suo inconscio personale e di quello collettivo, rispose: «Siamo professori dell'Istituto di Psichiatria». Il poliziotto ci guardò, sorrise, tornò all'automobile e se ne andò. Essere professori di psichiatria spiegava tutto.
The policeman looked at us, smiled, went back to his squad car and drove away. Being professors of psychiatry explained everything.
Nel libro Una mente inquieta di Kay Redfield Jamison si ripercorre la sua vita, dagli anni della scuola, passando per il dottorato, fino alla sua carriera da psicologa e docente, ma soprattutto la scoperta di soffrire di disturbo bipolare, una scoperta che stravolgerà tutta la sua vita.
I reaped a bitter harvest from this refusal to take lithium on a consistent basis. A floridly psychotic mania was followed inevitably by a long and lacerating suicidal depression.
Il rifiuto di prendere il litio su base continua mi costò un prezzo amaro. A uno stato maniacale psicotico seguì, come inevitabile, una lunga, lacerante depressione nera e suicida che si protrasse per più di un anno e mezzo. Da quando mi svegliavo al mattino fino a quando andavo a letto la sera, ero terribilmente infelice e incapace di qualsiasi gioia o entusiasmo. Tutto, ogni pensiero, ogni parola, ogni movimento mi costava fatica. Tutto ciò che un tempo era brillante, ora mi sembrava opaco. Mi sentivo instupidita, noiosa, inadeguata, ottusa, spenta, indifferente, fredda, priva di vita e scialba. Non facevo che ripetermi: se non riesco a sentire, se non riesco a muovermi, se non riesco a pensare e se non mi importa nulla di nulla, che senso può mai avere vivere?
Nel libro si parla di un tentativo di suicidio che lei racconta di aver realizzato scegliendo l'overdose di litio, fallito per poco, lasciandola comunque in uno stato comatoso intermittente per giorni.
Lo psichiatra cercò a più riprese di convincermi a farmi ricoverare in un ospedale psichiatrico, ma rifiutai. Ero terrorizzata all'idea di venir rinchiusa, di essere lontana dall'ambiente familiare, di dover partecipare agli incontri di terapia di gruppo e di dover sopportare l'invasione e gli oltraggi alla privacy che il ricovero in un reparto psichiatrico comporta. Soprattutto, però, temevo che se si fosse saputo del mio ricovero, mi avrebbero sospeso. Ho revocato l'abilitazione a esercitare e impedito di lavorare. Allora, nulla sembrava avere effetto e io volevo solo morire e farla finita. Decisi di uccidermi. Ero freddamente determinata a non lasciar trapelare nessuna indicazione delle mie intenzioni e del mio stato mentale. Ci riuscì. L'unica annotazione dello psichiatra il giorno prima che tentassi il suicidio fu: gravemente depressa, molto quieta.
The only note made by my psychiatrist on the day before I attempted suicide was: severely depressed, very quiet.
Lei nel libro racconta anche come ha imparato a gestire le relazioni con i colleghi in rapporto a questa sua sofferenza e come nel tempo appunto è passata dalla difficoltà di dover spiegare agli altri questa sua sofferenza a utilizzarla anche per migliorare poi il suo lavoro.
Mousehart era un collega che consideravo anche un amico. Dopo qualche tempo cominciai a sentire il consueto disagio che provo quando un rapporto ha raggiunto un certo livello di confidenza, senza che io abbia ancora parlato della mia malattia. Eravamo in un ristorante sull'oceano a Malibu e dopo una breve descrizione degli attacchi maniacali, delle depressioni e del tentato suicidio, fissai lo sguardo verso un ammasso di scogli lontani e attesi la sua reazione. Era, dichiarò, profondamente deluso. Mi aveva sempre considerato così meravigliosa, così forte. Come avevo potuto tentare il suicidio? Che cosa mi era passato per la testa? Era un atto talmente vigliacco ed egoista. Mi resi conto con orrore che diceva sul serio. Ero esterrefatta. A quanto pareva, nell'apprendere che soffrivo di malattia maniaco-depressiva, provava un dolore più forte di me che l'avevo. La sua ansia, naturalmente, non ebbe limiti. Chiese con la sua voce esaudente, mostrandosi molto preoccupato. Pensavo proprio che, date le circostanze, sarei stata in grado di affrontare lo stress della vita accademica. Gli feci notare, a denti stretti, che affrontavo quel particolare tipo di stress da molti anni e che anzi, a dire il vero, avevo pubblicato molto di più. Non ricordo molto del resto del pranzo, se non che fu una tortura e che a un certo punto, con un sarcasmo che non colse, gli dissi di non preoccuparsi perché la malattia maniaco-depressiva non è contagiosa. Quando nell'inverno del 1986 lasciai la University of California per tornare a Washington, ero ansiosa di continuare a insegnare e di ottenere un incarico accademico nell'ambito della facoltà di medicina di un'università. Con il consueto senso di disagio che provo sempre quando devo compilare i moduli ufficiali per un incarico ospedaliero, fissavo la pila di fogli davanti a me. Erano intestati a grandi lettere: The Johns Hopkins Hospital. La sezione sulle informazioni personali mi fece accelerare il battito cardiaco.
Attualmente è affetto da o in cura per menomazioni o malattie, compresa la dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti, che potrebbero influenzare negativamente il corretto adempimento dei suoi doveri e delle sue responsabilità in questo ospedale?
5 righe più sotto, ecco la clausola capestro.
Sono pienamente consapevole che qualsiasi dichiarazione inesatta o qualsiasi omissione in questa domanda di assunzione può costituire motivo per il rifiuto dell'incarico o per il licenziamento in tronco dal corpo sanitario.
Rilessi la domanda. Attualmente affetto da... E con un senso di vuoto allo stomaco, telefonai al mio primario alla Hopkins. Circa una settimana dopo ci incontrammo al ristorante dell'ospedale. Con le mani contratte in grembo e il cuore in gola, gli raccontai della mia malattia maniaco-depressiva e della terapia che seguivo. I miei colleghi diretti alla Johns Hopkins lo sapevano già. Ero d'accordo con i colleghi che se avessero avuto il minimo dubbio sulla mia capacità di valutazione clinica, me lo avrebbero detto. Mi avrebbero immediatamente rimossa da ogni responsabilità di assistenza ai pazienti. Quindi, con un certo timore, attesi la reazione del primario, «Kay, mia cara», disse, «lo so che è la malattia maniaco-depressiva». Dopo una pausa continuò ridendo, «ma se licenziassimo tutti i maniaco-depressivi, il corpo docente di medicina sarebbe molto ridotto e anche molto più noioso».
Nella sua vita, Jamison racconta di aver avuto anche affetti importanti. Il fratello, i due matrimoni e l'amore per David, ufficiale e gentiluomo, come scrive l'autrice stessa, un medico dell'esercito britannico, grazie al quale ha ritrovato fiducia nella vita dopo un periodo molto buio.
Quella notte, prima di andare a letto, dissi a David che avevo la malattia maniaco-depressiva. Temevo la sua reazione ed ero furiosa con me stessa per non averglielo detto prima. Dopo quella che mi parve un'eternità, David si girò verso di me, mi passò un braccio intorno alle spalle e disse con dolcezza: «Accidenti, è una sfortuna nera». Mi sentii immensamente sollevata e fui colpita dalla verità di ciò che aveva appena detto. Era una sfortuna nera e finalmente qualcuno lo capiva.
Almost flew, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost.
Da qui Jamison prende a raccontare i dubbi riguardo una possibile maternità, con la consapevolezza che la sua malattia ha anche carattere ereditario. È giusto o meno, si domanda, avere dei figli, visto il rischio di ereditare la malattia? Nella parte finale del libro, la Jamison ritrova un certo equilibrio, restando comunque consapevole di una condizione fuori dalla norma, quasi incontrollabile. Una condizione che non rinnega e che ha determinato e indirizzato nel bene e nel male tutta la sua vita.
Mi sono chiesta spesso se, avendo la possibilità di scegliere, vorrei avere la malattia maniaco-depressiva. Se il litio non esistesse, o per me non funzionasse, la risposta sarebbe un semplice no. E sarebbe una risposta piena di terrore. Ma per me il litio funziona, perciò ritengo di potermi permettere questa domanda. Per quanto strano possa sembrare, credo che sceglierei di averla. È complicato. La depressione è più orribile di come parole, immagini o suoni possano descriverla. Perché mai quindi dovrei voler avere qualcosa a che fare con questa malattia? Perché come conseguenza credo onestamente di aver percepito di più. Ho sondato l'ampiezza, la profondità e la larghezza della mia mente e del mio cuore e capito fino a che punto entrambi sono fragili e inconoscibili. Da depressa ho strisciato carponi per arrivare all'altro lato di una stanza e l'ho fatto per mesi, ma in condizioni normali o maniacali ho corso più velocemente, pensato più rapidamente e amato più intensamente della maggior parte delle persone che conosco. E credo che ciò sia dovuto in gran parte a questa malattia, all'intensità che conferisce alle esperienze e alla prospettiva che mi impone. Anche nei peggiori momenti di psicosi, di mania, di delirio e di allucinazione, mi rendevo conto di scoprire nuovi angoli della mia mente e del mio cuore. Alcuni tanto incredibili e belli da togliermi il respiro e farmi sentire che se fossi morta in quell'istante, quelle visioni mi avrebbero accolto. Altri tanto grotteschi e brutti che non avrei mai voluto conoscerne l'esistenza né vederli di nuovo. Ma sempre c'erano angoli nuovi e quando mi sento me stessa, cosa di cui sono debitrice ai farmaci e all'amore, non riesco a immaginare di essere stanca della vita proprio perché so che esistono quegli angoli infiniti dalla prospettiva sconfinata.
Ho parlato di questo libro con Dario, uno dei nuovi redattori di Psicoradio, e adesso sentirete alcune sue considerazioni che ho raccolto telefonicamente, questo è il motivo per cui l'audio è un po' disturbato.
Dario è molto interessante come persona, ma anche quasi di ispirazione, perché lei usa direttamente il suo disturbo per migliorare sia se stessa che la sua professionalità, cioè lei entra in empatia con i suoi pazienti, sa come spiegare meglio un determinato disturbo perché lei lo soffre, sa cosa dire e cosa non dire. Mi ha coinvolto molto la cosa che lei prenda una cosa negativa di instabilità e invece la usi per crearci poi invece qualcosa di stabile, cioè un lavoro, una professione, soprattutto che poi la porti ad alti livelli. Lei usa la sua esperienza di vita per migliorarsi, per darsi, diciamo, un po' per ripagarsi un po' di tutte le cose negative che questa malattia le ha date. E invece un'altra considerazione, ma semplicemente un po' che mi sono un po' rivisto sia quando lei parlava di compilare i moduli, di scrivere le patologie, adesso quando ogni volta che ho fatto il vaccino, qui per il Covid, adesso lo devo pure fare per i prossimi vaccini, devo scrivere ogni volta i farmaci, tutta quello un po' mi ci sono ritrovato. E però invece quello che mi sono ritrovato ancora più è proprio l'esperienza che lei fa col collega, che nega la sua malattia, no? Perché è successo anche a me, cioè anch'io, parlando della patologia, mi sono arrivati i commenti: ma no, ma tu sei così intelligente, così bravo, ma come ti pare che c'è sta, ma non deve capire. Lì stai proprio sminuendo completamente la mia esperienza, tutto, perché poi non è che qualcosa mi sono inventato Io magari, c'è proprio una patologia, una diagnosi, però purtroppo c'è ancora questa cosa che se uno ha una patologia psichiatrica deve essere il pazzo che corre nudo per strada, se no non è malato.
Ma perché ci vuole una città?
Una città per fare cosa?
Ci vuole una città perché la salute mentale, il benessere di tutti sia un obiettivo prioritario.
Il 10 ottobre è, come ogni anno, la giornata mondiale della salute mentale.
Cosa serve ad una persona per stare bene? Mantenersi attivi, coltivare relazioni sociali, continuare ad imparare, essere consapevoli e generosi, vivere in un contesto che ci permette di condividere attività, progetti ed esperienze.
Sì, magari anche un po' di fortuna, per non dire un'altra parola. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Help, you know I need someone. Help. In città e in tutta la provincia di Bologna, dal 29 settembre al 14 ottobre 2022, l'AUSL di Bologna, l'Università e la Città Metropolitana organizzano 2 settimane di incontri e tavoli di discussione sui diversi temi che hanno a che fare con la salute mentale e il benessere psicofisico delle persone, rispondendo all'invito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se qualcuno di voi, ascoltatrici e ascoltatori, vuole partecipare a questi tavoli di discussione, lo può fare. Per partecipare ai tavoli dovete iscrivervi e potete farlo al link che trovate anche sul sito di Psicoradio, nella sezione Psicoappuntamenti.
I temi che verranno trattati in questi tavoli sono tanti. Per esempio, si discuterà di disagio giovanile, il ritiro, l'isolamento, le strategie per sentirsi meno soli, il futuro che sognano gli adolescenti, la loro salute mentale nel post-pandemia, cosa ha provocato questo cambiamento così traumatico in giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo. I pregiudizi che possono aggravare le condizioni dei giovani che soffrono di disturbi mentali e che contribuiscono all'esclusione, per esempio, dall'istruzione superiore, dal mondo del lavoro.
Altro tema è il carcere. Come preservare la salute mentale dei detenuti?
La promozione della salute mentale nella comunità universitaria.
Poi, proseguendo nella lista dei temi, il benessere psicofisico nelle persone, corpo, mente, spirito.
Il problema del lavoro e della casa in questo periodo post-pandemico e di crisi economica. Altri temi sono l'abitare solidale e il benessere psicofisico, la relazione tra salute e lavoro.
C'è un altro tema molto interessante che è quello di come l'arte e le attività espressive possono contribuire ai percorsi di benessere delle persone e ci sarà un focus specifico sui giovani.
La salute e il benessere delle donne e delle ragazze e i determinanti sociali urbani che la condizionano.
La prevenzione e le iniziative per la salute mentale a favore dei caregiver, cioè coloro che si prendono cura delle persone, ad esempio con disabilità e psicopatologie.
I gruppi di auto mutuo aiuto e le metodologie che utilizzano.
much younger than today. I never needed anybody's help in any way.
Il programma completo con tutte le informazioni utili lo trovate sul sito site.unibo.it/gmsm2022/it/programma e lì potete iscrivervi ai singoli eventi. Il link a questo sito lo potrete trovare anche sul sito di Psicoradio e anche sulla pagina Facebook di Psicoradio.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistake.